cultura che non ti aspetti.
Io saluto con piacere la nostra corrispondente amica da tanti anni, corrispondente a Rete2, Laura D'Averio, che è qui con me in studio oggi in via del tutto eccezionale, si trova qui a Comano per alcuni lavori e quindi ci ha raggiunto, non abbiamo perso l'occasione. Laura, buonasera, benvenuta.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, tu ti occupi da tanto tempo di Latino America, sei nostra corrispondente proprio da quelle zone, stai seguendo molto da vicino quello che accade a Cuba da tanto tempo. Lo sappiamo che la crisi, una crisi grave così non c'è mai stata in passato, nei 67 anni di regime comunista. Molti danno la colpa al bloqueo, bisogna dare in realtà le responsabilità adeguate anche al governo autoritario e dittatoriale che non vuole mollare la presa su un popolo ormai stremato che aspetta solo che cambi qualcosa, qualunque cosa, va bene anche Trump, va bene qualunque cosa veramente. Noi però, prima di arrivare a queste questioni più toccanti, più difficili, partiamo da una maniera piuttosto creativa che da sempre i cubani, popolo straordinario, hanno avuto di aggirare, sviare, passare intorno ai vari divieti di libertà di informazione, libertà di stampa, non solo per informare se stessi, ma per informare il mondo, partendo da qualche tempo fa e arrivando anche al presente con degli youtuber che riescono nella Cuba di adesso, dove non c'è niente, a far sapere al mondo quello che accade lì.
Sì, pensiamo agli influencer. Cosa fanno gli influencer? Fanno vedere la loro vita, come si vestono, il trucco che usano, personalizzano molto il racconto, no? E lo fanno anche i cubani. Nonostante a Cuba ci sia una situazione, un accesso a internet estremamente limitato, però è così che nasce l'influencer, anche a Cuba, come veramente in qualsiasi angolo del mondo. Ma quando si racconta la vita, come si fanno a raccontare quello che succede ogni giorno nella vita? Ed è così che gli influencer entrano a far parte di una nuova dissidenza. Prendiamo un esempio, una ragazza giovane, Anna Bensi, per chi magari vuole seguirla sui social media, anche lei, se guardi i primi post che faceva, chiedeva opinioni su come, sullo stile dei suoi capelli. A fine dell'anno scorso invece ha fatto un video in cui faceva vedere la vita reale, si lamentava come non solo mancasse tutto, ma anche su tutti i dubbi che lei aveva nel conseguire una laurea, perché comunque sapeva che lo stipendio che avrebbe avuto non avrebbe potuto tirarla fuori da questa situazione di emergenza quotidiana, sopravvivenza quotidiana. E quindi di fatto si è lamentata anche magari con un messaggio non direttamente politico, ma diverso, che non era quello dei riccioli, se piacevano o non piacevano. E di colpo ecco, sono arrivati 80.000 likes, no? Di mi piace, e ovviamente poi ci sono stati le condivisioni, eccetera. E quindi di colpo si è vista un po' proiettata in un'altra sfera e ha continuato in questo, perché sappiamo che anche questa è la dinamica, c'è proprio una comunicazione col pubblico, no? E quindi insomma, come dire, una dissidente no, però è una persona che dice le cose come stanno in un paese dove questo non è possibile. E all'interno di questa sfera, diciamo, degli nuovi influencer cubani che realmente si stanno unendo a un po' la dissidenza più tradizionale, che può essere quella dei giornalisti, degli accademici, degli attivisti, e sono più giovani. Sono anche persone che, come dire, che sentono molto lontani gli ideali della rivoluzione, cui non fanno parte magari della loro storia recente. E outside the box, quattro ragazzi che hanno stupito tutti perché si sono fatti fotografare con il cappello Make Cuba Great Again, no? Quindi perché sì, guardano la loro opinione è un po' più pro-trampiana. Questo gruppo di due persone, che poi sono state arrestate perché comunque sono quelle linee, no, che magari cominciano in maniera un po' naive, ma poi entrano a far parte della dissidenza, e il quattro trio hanno anche commentato direttamente i fatti del Venezuela, parlando di come, ecco, Cuba si trovava un po' nella stessa situazione in cui un intervento americano era possibile, in qualche maniera anche vedendoci dei possibili cambiamenti. Ecco, sono stati arrestati, i computer sono stati confiscati, perché questo è un limite che non si passa. E voglio dire che perché? Perché comunque ci sono delle leggi che sono state passate proprio per evitare questo. Quando nel 2018, che è l'anno in cui internet è passato all'uso della gente comune, anche se molto ristretto perché molto anche molto caro, però c'era già nello stesso anno una legge contro le informazioni contrarie al pubblico interesse, che poi si è specializzato ancora di più, perché sappiamo che le proteste, le rare proteste del 2021, che hanno portato poi a arresti di massa e anche con sentenze di oltre 20 anni, c'è stato un decreto specifico proprio su quello che si può dire sui social media, ed evidentemente contrario a qualsiasi espressione contro il governo. Quindi comunque il governo si è portato avanti in questo, però capiamo che, ecco, tra lamentarsi di cose, ecco, tutto è politico, no?
Eh sì.
E quindi, ecco, ci sono delle linee che vengono varcate o no. Tornando a Anna Bensi, con cui ho cominciato questo intervento, non è stata arrestata, però ci sono stati segnali di sorveglianza per lei e per la famiglia, che essendo cubana, in quella realtà cubana, lei ha riconosciuto subito, no?
Eh sì.
Ecco, quindi c'è l'influencer adesso, è anche tante cose a Cuba, è anche una persona che fa tantissima fatica a mettere un video, magari ha bisogno di aspettare ore o anche un giorno per un video di 40 secondi, però ecco, è una realtà che esiste.
In passato ci sono stati altri modi ugualmente creativi di quelli attuali, forse anche più creativi, per far circolare le informazioni, anche quelle che il regime cercava di nascondere, di cancellare.
Sì, devo dire che ecco, chiunque abbia sentito parlare di Cuba o ci sia stato, veramente è sempre sorprendente come i cubani trovino maniere di andare avanti, di inventarsi maniere senza mezzi o con dei mezzi veramente minimi. Ma esistevano già da tempo delle antenne, dei radar illegali per accedere alle radio degli Stati Uniti, che sono a meno di 200 chilometri di distanza, no? Anche lì non è dissidenza, è una cosa illegale, ma perché? Per ascoltare la radio, per ascoltare qualcosa che la cultura pop, in realtà. Magari quando pensiamo a queste forme un po' illegali si pensa, per quello non sentire cosa dicono gli esiliati, no, vogliono avere una vita un po' più ricca. E in questo senso, se pensiamo intorno al 2007-2008, ma che poi è andato avanti fino a recentemente, adesso ci sono più limitazioni, c'era questo il pacchetto Semanal. Che cos'era? Erano degli USB da un terabyte che settimanalmente si poteva iscriversi, abbonarsi a un prezzo molto basso, e ogni settimana in tutta l'isola veniva distribuito, esiste ancora questo pacchetto semanale. Cosa c'era dentro in un terabyte? I film, le serie televisive, i quiz, i giochi, i giornali, ma non necessariamente anche giornali di gossip. Oltretutto con una diffusione talmente ampia che, nonostante non fosse fosse una iniziativa molto grigia, ci sono anche dubbi che non fosse in qualche maniera controllata. Cercava proprio di non essere direttamente politico, però ecco, era una maniera di passare tante informazioni, perché non necessariamente tutto è dissidenza.
Certo.
C'è proprio anche la volontà di far parte di una comunità internazionale, di essere parte di quello che succede, ecco, fuori da Cuba, no? E quindi ecco, questo terabyte che ogni settimana, no, con grandissima organizzazione veniva recapitato, ecco, direi che è un ottimo esempio di come i cubani riescono a essere informati a tutti i costi, evidentemente in un'epoca in cui non c'era assolutamente internet.
Sì. Abbiamo poco tempo, un minuto, però facciamo anche uno sguardo veloce al presente. Sappiamo che sono in corso trattative anche ferventi da parte del governo cubano con il governo degli Stati Uniti per in qualche modo eliminare il blocco e consentire investimenti. Per il momento si sta ragionando sulla parte commerciale, poi speriamo arriverà anche quella democratica, ma vedremo se è così. Intanto questi accordi, cosa sappiamo al momento attuale e come potrebbero cambiare la vita dei cubani?
In questo momento la grossa novità è che il governo cubano ha aperto a quelle richieste che gli Stati Uniti facevano da tantissimo tempo, e quella di poter fare investimenti diretti su Cuba, soprattutto da parte della comunità cubana in esilio, che ha fatto molta pressione perché questo succedesse, con una grande apertura anche in tanti campi, inclusa per esempio l'agricoltura e il sistema bancario. Dal punto di vista di Washington non è chiaro quali saranno le mosse, perché comunque perché tutto questo sia possibile evidentemente non ci può essere l'embargo. Rivelazione New York Times dicono che Washington chiederebbe le dimissioni del presidente Miguel Díaz-Canel. È veramente, siamo molto molto all'inizio. Quello che secondo me è importante è che dire, come tu hai cominciato la presentazione, questa crisi non si è mai vista prima. Si sta negoziando a livello di leadership, di due leadership. La situazione sul campo per la gente è veramente talmente drammatica che a questo punto, ecco, la notizia che ci fosse un'apertura è stata benvenuta con tutti i dubbi.
Sì, sì, certo.
E secondo me, ecco, è anche interessante, mentre seguiamo gli sviluppi che ci saranno in questi cambi epocali di Cuba, ricordare che ci sono quasi 10 milioni di cubani. Che ruolo avranno in tutto questo? Avranno un ruolo o si limiteranno a ricevere quello che gli viene dato? Quindi ricordiamoci che sono 10 milioni di persone che hanno decisamente bisogno urgente che la loro quotidiana cambi, che la loro quotidianità cambi, ma che questo è anche il loro paese.
Laura Daverio, grazie. Noi ci risentiamo quando sarai rientrata in America Latina e continueremo a seguire, grazie anche al tuo lavoro, da vicino quello che accade. Grazie mille, buon lavoro.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mi solar, para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2, 60 años, trancada al dominó. Mambo y platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó.
Tu 5'9", yo doble 2.
Ya se acabó.
60 años, trancada el dominó. Mira.
Se acabó. Tu 5'9", yo doble 2. Ya se acabó. 60 años, trancada el dominó.
Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente. ¿Quién le digo que Cuba es de usted, si mi Cuba es de toda mi gente?
Se acabó.
Ya se venció tu tiempo, se rompió el silencio.
Ya se acabó.
Ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo.
Se acabó.
Y no tenemos miedo, se acabó el engaño.
Ya se acabó.
Ahí es un sentido haciendo daño.
Aquí vivimos con la incertidumbre de pasado plantado. 15 amigos puestos, listos pa' morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día. Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrijo Viola dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo, y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa.
Seguimos
puesto.
Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma. Esas cosas a mí como me indignan, se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando.
A proposito di proteste a Cuba del 2021, un brano durissimo di Yotuel, Patria y Vida del 2021, proprio sulle proteste che videro migliaia di persone scendere in piazza per esprimere la propria frustrazione principalmente. E ringrazio Corrado Antonini che si occupa della musica e che ha messo al volo nella mia scaletta musicale proprio questo brano che chiude efficacemente la pagina su Cuba che abbiamo affrontato insieme alla nostra collega. Adesso arriviamo al Salone del Libro. Salutiamo Laura D'Averio che nel frattempo ci ha abbandonato, tornerà tra poco in Messico nei prossimi giorni e continueremo a seguirla come corrispondente proprio per l'America Latina. Adesso il nostro corrispondente Lu Lepori è protagonista di questa pagina. Apro il microfono e lo saluto. Buongiorno Lu, ben trovato.
Buongiorno Marco, buongiorno alle ascoltatrici e gli ascoltatori.
Si è aperta proprio oggi la 40ª edizione del Salone del Libro di Ginevra negli spazi del Palexpo, proprio accanto all'aeroporto, e per i prossimi 5 giorni sono attesi 60.000 visitatori circa, con un programma che presenta 5 esposizioni temporanee, dibattiti e incontri con 800 autori e autrici, attribuzione di premi letterari, incontri per i professionisti del settore. E tu, Lu Lepori, sei proprio nel salone e si sente quel tipico rumore di Salone del Libro.
Sì, lo sentite in sottofondo. Il Salone del Libro non è mai, i Saloni del Libro non sono mai luoghi silenziosi. Anche se oggi è il primo giorno e il mercoledì è frequentato soprattutto dalle scolaresche, l'anno scorso, pensate, sono state ben 430 le classi convenute al Palexpo per l'occasione. 40 anni, come dicevi giustamente, che si festeggiano con i grandi aggettivi. L'appuntamento è, apro le virgolette, all'altezza di una grande esperienza culturale, plurale, impegnata e inclusiva. Cito dal comunicato stampa che usa parole forse un po' alla moda. In realtà questa bella gioia di facciata ce l'ha non pochi problemi strutturali che non sono solo legati naturalmente al Salone di Ginevra. Nelle ultime settimane, ad esempio, il Salone del Libro, ribattezzato assurdamente Festival del Libro di Parigi, è stato al centro di infuocate polemiche perché si era scelto come sponsor principale niente meno che lo spacciatore di libri online Amazon, che in questi ultimi anni ha sinistrato il mondo delle librerie indipendenti con la sua politica economica aggressiva, le sue spedizioni gratuite spesso a dispetto della legge. Alla fine la giusta protesta di editori e librai ha fatto recedere questa collaborazione, direi insana, ma resta che i saloni, le fiere, i festival stanno subendo una mutazione non certo facile. Il mondo cambia, cambia la lettura, la distribuzione, anche la diffusione, la vendita dei libri. I saloni sono un po' come dei dinosauri di un tempo in cui si potevano festeggiare i grandi numeri di una democratizzazione dell'arte. Ricordo ancora i tempi in cui il fondatore della manifestazione ginevrina, l'editore Pierre-Marcel Favre, quasi 30 anni fa, ci accoglieva alle conferenze stampa con un tono trionfale, mostrandoci grafici che indicavano la continua ascesa ed estensione del pubblico che caracollava al di sopra delle 100.000 visite annue. I grafici sono scomparsi, oggi qui a Ginevra siamo ridotti alla metà, molto meno però delle 230.000 persone che convergono ogni maggio verso Torino, le 114 di Parigi e le 299.000 di Francoforte, che almeno in Europa resta la fiera più forte, anche perché è lì che si firmano i contratti milionari di traduzione dei bestseller. Segno dei tempi, oggi Ginevra è diventato un salone dall'accesso gratuito. Ma molte cose non cambiano, come i dibattiti e la lunga, lunghissima lista degli ospiti, scrittori, scrittrici e non solo.
Peraltro ricordo che nel K e Spalla di oggi alle 6:15 la nostra Rachele Bianchi Porro parlerà più diffusamente, darà il suo punto di vista sulla questione Amazon e editoria francese. E ospiti di prestigio comunque, Lu, che anche quest'anno non mancano. Laure Adler, l'umorista Chapat, oppure il grande romanziere americano Douglas Kennedy. Se è vero che questo tipo di manifestazioni è oggi meno seguito dal pubblico, resta comunque un momento importante per il mondo del libro e della cultura, o no?
Ma direi più per il libro che per la cultura, anzi direi quasi più per gli addetti ai lavori. Certo, qui come altrove c'è una sorta di visione Io la chiamo apotropaica dell'autore e dell'autrice. Chiunque partecipa visitando, presentando i suoi libri a questo tipo di manifestazioni può testimoniare che qui si vendono sempre meno libri e quindi anche gli stand degli editori indipendenti vanno man mano diminuendo, anche perché uno stand costa almeno 200 franchi al metro quadrato. In qualche caso gli editori si accorpano. Dove sono io in questo momento è uno stand che si chiama Le Social Lecture, sono tre editori diversi che si sono messi insieme per essere presenti. Resta però intatta questa idea un po' bizzarra di vedere, di incontrare, quasi di toccare con mano chi scrive, per questo dicevo apotropaico, salvo poi accontentarsi di un breve stralcio di dibattito senza portare a casa nessun libro. Ginevra ha sempre avuto una vocazione abbastanza mista, direi, in questo senso. Libri sì, editori, editrici, ma anche e soprattutto stand di giornali, istituzioni, università, isole tematiche, come le chiamano oggi, sulla cucina o sull'arte di vivere, esposizione di vario genere, hai citato Chapat, c'è anche un'esposizione su Edith Piaf, una su Agatha Christie, sette palchi su cui avvengono i dibattiti con nomi, questi palchi che si chiamano il boudoir, la finestra sul mondo, grandi temi come la giustizia e il femminismo. Va detto però che c'è anche una parte interessante dedicata al mondo editoriale. Già io semplicemente arrivando oggi ho incrociato una mezza dozzina di editori ed editrici. Ci sono veri e propri incontri dedicati al settore, per esempio sul problema della diffusione dei libri per la gioventù, sulla francofonia e sulla letteratura africana, che è sempre molto presente qui a Ginevra, che è una città internazionale. Insomma, un salone sono molte cose, a volte leggermente contraddittorie, e un pubblico che in questi ultimi 2 o 3 anni non è diminuito troppo, diciamo che resta sempre agli stessi livelli. Non si può nemmeno dire però che corra a convenga qui al Palexpo a frotte.
A questo punto, Lu, c'è da chiedersi se avvenimenti di questo genere in un mondo culturale sempre più saturo, caratterizzato dalla smaterializzazione, abbiano ancora senso oppure no? Tu cosa ne pensi?
Ma è una domanda difficile, ne stavo discutendo poco fa con un'editrice che mi chiedeva ma tu cosa faresti? E dicevo ma non lo so, non ho una risposta, ma non è neanche il mio ruolo, però è vero che si potrebbe anche pensare in fondo paradossalmente che visto che si consuma sempre più cultura fuori dagli spazi reali, si guarda il cinema sui tablet, meno in sala, si ascoltano audiolibri, si ordina tutto su internet, in fondo un luogo fisico come il Salone del Libro sia essenziale per continuare a vivere l'incontro col libro, con la scrittrice, con lo scrittore, magari anche in modo apotropaico appunto, in qualche caso anche con chi fa edizione, con chi disegna, con chi fa divulgazione. Il modello del salone però direi che è un po' strano e anche un po' stanco, nonostante qualche innovazione non riesce a rinnovarsi veramente in questi ultimi anni. Io seguo quello di Ginevra dal 1998, molte cose sono rimaste purtroppo identiche a partire da questa location, cioè uno dei padiglioni più brutti e rumorosi di cui Ginevra dispone. Quando sono entrato oggi pomeriggio mi sono seduto un momento a sedire un dibattito perché mi interessava uno scrittore francese molto bravo, Mathieu Simonet, che presentava il suo libro autobiografico che parlava della morte del marito per cancro. Ora vi immaginate in questa bolgia mettersi a parlare del proprio lutto personale davanti a un pubblico che va e viene, che insomma non è così interessato da fermarsi veramente per un dibattito. C'è stato durante il Covid un qualche cambiamento, il Salone del Libro aveva tentato, non potendo creare un grande avvenimento, di spostarsi verso luoghi più piccoli in città, ma questo cambiamento è poi stato quasi del tutto dimenticato. Francamente non so cosa succederà in futuro, ma è ovvio, è lecito direi domandarsi se questo mondo della fiera, dei festival, dei saloni non abbia bisogno a tempi brevi di un bello scossone di nuove idee per cambiamenti davvero profondi, quali, come dicevo, non lo so.
Beh, Lu Lepori, grazie. Per noi, lo ricordo, sei in diretta dal Palexpo di Ginevra, dove da oggi a domenica 22 marzo convergono 800 scrittori e scrittrici per incontrare un pubblico in maniera apotropaica che comunque si stima tra le 50 e le 60.000 unità. Grazie Lu, a risentirci e buon lavoro.
A risentirci, grazie. Oh.
Spezza il cuore e a voglia di te noce sei cascato pure te e a forza di resiste l'hai guardato. Non me so fatto niente, questo lo racconti a me, ma quello che hai intravisto t'ha bruciato e t'è cambiato tutto. Non c'hai voglia di scherzare, c'hai perso pure l'ultima illusione. Se sei toccato il fondo e se va solo risalì, non t'aspetta la grazia di nessuno, perché a pensarla male c'è poi solo indovinà, a rischio di trovare la verità. Se si farà più notte di quella che c'è già dentro a quel brutto sogno, non puoi precipitare. Dentro a quel brutto sogno imparerai a volare. Se si farà più notte di quella che c'è già. È brutto aver ragione, preferivi di sbagliare. Se l'uomo non impara dall'errore, se non lo tiene a mente, non gli serve per cambiare. Il buio sarà l'ultima frontiera. Il mondo che sognavi non può essere l'ardilà. E allora pure se ti senti zero, eppure se a fatica e se ti senti da scoppiare, alzate e combatti per davvero. Spalanca sta finestra e guarda quanta gente c'è, che ancora se fan quattro per domani. Ancora c'è chi lotta per trovare la libertà, ancora e fino a quando cambierà. Se si farà più notte di quella che c'è già dentro a quel brutto sogno, non puoi precipitare. Se si farà più notte di quella che c'è già dentro a quel brutto sogno, non puoi precipitare. Dentro a quel brutto sogno si farà più notte di quella che c'è già.
Loro sono il Muro del Canto e questo brano, questo rock dialettale in romanesco, si intitola L'ultima frontiera e ci porta all'ultima frontiera delle canzoni di cui ci vergogniamo, possiamo dire così, allargando un po' il senso di questo brano, nel senso che questo spazio, ormai lo sapete, è dedicato ai brani senza vergogna, si chiama proprio Senza Vergogna, e ogni giorno abbiamo ospiti che ci portano, ospiti che conosciamo, celebri, che ci portano il brano di cui magari si sono vergognati quando erano giovani, o magari si vergognano adesso perché lo ascoltavano da ragazzini. Non so quale sia il caso di Nenad Stojanovic, che però intanto saluto, buonasera, benvenuto.
Grazie mille, grazie, buonasera.
Stojanovic è politologo, spesso l'abbiamo sentito anche nostro ospite qui a Rete 2, professore del Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all'Università di Ginevra. Allora, Stojanovic, ci presenti il suo brano Senza Vergogna.
Sì, grazie mille. Innanzitutto non penso di essere celebre, ha parlato di celebri personaggi, però la ringrazio. Allora, a dire il vero, quando mi è stata posta la domanda, non so, io non ho proprio una canzone di cui mi vergogno, però c'è una canzone che magari oggi mi mette in imbarazzo, non adesso parlando con voi, infatti sto parlando alla radio, non so quanti ci ascoltano, però mi sono detto, se adesso devo spiegare ai miei figli, che hanno fra 9 e 14 anni, ne ho 3, come potrei giustificare un messaggio del genere?
Qual è il messaggio? Qual è la canzone?
È una canzone che finisce dicendo che bisogna... sperare di vedere una locomotiva lanciata a bomba contro l'ingiustizia. Quindi è la canzone La locomotiva di
sì.
Cucina.
Beh, io lo sapevo già perché ce l'ho qui davanti, ma volevo aumentare la suspense intorno alla sua scelta. Io direi allora che ce ne sentiamo un pezzo insieme e poi mi spiega in che senso, che cosa c'è oggi di imbarazzante nello spiegare il contenuto di questo brano ai suoi figli, dando per assodato, mi pare, che comunque non c'è da vergognarsi dell'ascolto, quantomeno non con i nostri ascoltatori, non qui a Rete 2. Intanto la sentiamo.
Siamo d'accordo.
La sentiamo insieme, dura 8 minuti, quindi ne sentiamo un pezzo. Io come sempre faccio, Stojanovic, la faccio partire. Poi lascio i microfoni aperti in modo che se vogliamo commentarla anche a caldo, anche sopra le note, lo possiamo fare, magari non mentre canta Guccini, ecco.
Eppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava, quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli. Ma nella fantasia ho l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli.
Conosco invece l'epoca dei fatti,
fin qui tutto bene.
Il suo mestiere. I primi anni del secolo, macchinista, ferroviere. I tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti, sembravi il treno anch'esso, un mito di progresso lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti. E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano, che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite. Sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite. Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali.
Ecco, questo è il pezzo molto bello.
Parole che dicevano gli uomini sono tutti uguali.
Sì. E direi anche le donne,
eh? Beh sì, oggi diremmo anche le donne.
I tiranni scoppiava nella via, la bomba proletaria illuminava l'aria, la fiaccola dell'anarchia. La fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia.
Sì. Ecco, io non sono un grande appassionato di anarchia, sono magari un po' più strutturato, per non so. Quando l'assistente al concerto, questo è sempre. Sono tanti ad alzarsi a
sì,
questa parte.
È un momento forte.
Vedeva gente riverita, pensava a quei.
Sì, Romeo l'ho sentita solo una volta in diretta live al concerto di Bellinzona. Potevano essere, non so, anni 90, fine, metà anni 90, penso.
Pensava un treno pieno di signori. Pensava un treno pieno di signori. Non so che cosa accadde, perché prese la decisione. Forse una rabbia antica, generazioni senza nome, che urlarono vendetta, gli accecarono il cuore. Dimenticò pietà, scordò la sua bontà, la bomba sua, la macchina a vapore.
Ecco, qui si parla già di vendetta, di un cuore accecato, si dimentica pietà e la bontà.
Erano anni di dissidenza forte, questo è, adesso sono 8 minuti di brano, quindi io...
72 credo, era 72.
Eh sì, compio un delitto e lo sfumo sul cantato, non si dovrebbe mai, ma se no non riusciamo a parlare con Nenad Stojanovic e quindi non riusciamo a capire i motivi che lo hanno portato a scegliere questo brano. Lo lascio in sottofondo molto lento, poi magari ce lo risentiremo con calma nei prossimi giorni in uno spazio adeguato, dandogli il respiro che merita, perché Guccini qui veramente supera se stesso. È un testo poetico, è un testo violento, è un testo di dissidenza per anni in cui la dissidenza significava appartenenza, identità. Erano anni molto, molto polarizzati, molto schierati, molto ideologici, molto più di oggi. Oggi sembra veramente un'altra epoca, lo vediamo anche nell'uso delle parole. La storia poi continua, Stojanovic, e arriva verso quella parte che mi sembra di capire per lei oggi sarebbe imbarazzante spiegare ai suoi figli.
Sì, cioè dove praticamente si lancia questa locomotiva contro un treno di signori, quindi gente ricca, come dice, che ha la colpa di essere ricca, uno potrebbe dire. Che io adesso non penso che se uno è ricco, benestante, per forza debba avere una colpa tale da essere vittima di un attentato, oggi diremmo, una bomba lanciata. Ecco, penso che allora, se prendiamo questo testo come una metafora della lotta contro l'ingiustizia, e lo è in buona parte anche una metafora, beh, sono messaggi molto importanti. Quindi in un mondo di ingiustizie, purtroppo ancora il mondo di oggi, anche se non è quello del, insomma, degli anni 70, oppure quando questo fatto è veramente accaduto, fra l'altro, ecco, dopo ci arrivo, a 1893. Allora, sicuramente nel mondo occidentale le disuguaglianze sociali sono diminuite rispetto a quegli anni, io direi, ma ci sono ancora, però le disuguaglianze a livello globale sono ancora tremende, per non parlare di guerre e tutta un'altra serie di ingiustizie. Quindi questo grido contro ingiustizia è qualcosa che, ecco, io spero che i miei figli ce l'avranno anche, solo che non penso che nella stragrande maggioranza dei casi, tranne appunto se siamo proprio confrontati a una violenza di, non so, fascismo, nazismo, supponiamo, o altri totalitarismi che vanno contro la nostra vita, è chiaro che bisogna difendersi. Però le condizioni normali, ecco, un'incitazione alla violenza almeno non fa parte del mio credo. Ancora una volta, non dico che Guccini stia incitando, però uno lo potrebbe anche leggere questa chiave. Poi, appunto, c'è un messaggio metaforico, però il fatto è dopo anche realmente accaduto, quindi se uno fa un po' di ricerca su internet troverà che un certo, appunto, Pietro Rigosi si chiamava, era un ferroviere anarchico di 28 anni, il 28 luglio 1893 ha preso controllo di una locomotiva e l'ha lanciata a velocità contro altri convogli per protesta, e dopo l'hanno dirottata su un binario morto. Ecco, e lui è sopravvissuto, fra l'altro. L'hanno dichiarato pazzo, così non è, se ho capito bene, non c'è stato un grande processo, però Quindi è qualcosa che è accaduto, e poi bisogna anche inserire la canzone nel suo contesto storico. Era il 72, erano quindi gli anni di piombo in Italia, con degli attentati della destra, ma anche delle frange della sinistra, Brigate Rosse, eccetera, contro persone, dove sono anche state ammazzate delle persone. Quindi ecco questo mio imbarazzo, ma allo stesso tempo è una canzone che ancora oggi ascolto volentieri, con piacere. Mi ricordo ancora questo concerto a Bellinzona. Penso che Guccini la cantava sempre alla fine dei suoi concerti, e forse ne era anche un po' stufo alla fine, perché faceva una versione un po' corta, non la cantava tutta.
Sì, se lo aspettava il pubblico di Guccini che chiudesse con La locomotiva, era veramente un grande classico.
Sì, io mi ricordo Bellinzona, non farò nomi, ma ho visto anche persone che magari oggi sono grandi, non so, liberaloni o comunque non di sinistra, che la cantavano con pugno chiuso, ecco. Ma lo ricordo con molta, diciamo, simpatia e nostalgia questi momenti. Sì, ecco, è una canzone che io trovo molto importante, almeno per me è stata molto importante, però ecco, non vuol dire che condivido tutto, come ho detto, ecco, certo. Quella fiaccola dell'anarchia non ho neanche necessariamente subito capito cosa è, però ecco, so che tanti la trovano importante anche questa anarchia, che ecco, non credo molto in un mondo anarchico, però magari con l'età magari cambierò opinione anch'io, lo so.
In genere si va verso l'opinione opposta invecchiando, si tende a essere molto più di sinistra da giovani e poi piano piano si diventa più moderati con l'età adulta, almeno quello che sta capitando a me, mi rendo conto guardandomi indietro e pensando effettivamente a questi concerti, a questi momenti invece in cui sembrava tutto molto più netto e molto più facilmente delineato. Rimane un grande pezzo, e io ringrazio Nenad Stojanovic per avercelo raccontato da questo punto di vista così interessante, così laterale. Non un pezzo di cui vergognarsi per averlo ascoltato, ma un pezzo che va spiegato con attenzione alle generazioni più fresche di nascita, che non hanno vissuto quegli anni, per loro fortuna. Vabbè, hanno la sfortuna di viverne altri, per certi aspetti anche peggiori, ma si aprirebbe un altro discorso. Ad ogni modo, Stojanovic, grazie per le sue riflessioni, sempre un piacere. A presto.
Grazie a lei, Marco, e a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie. Buona serata.
Aisha Kubo con Sabado, un brano del gruppo brasiliano formato da Enrique Gomide all'organo Rhodes, Noah Ströter al basso e João Fidelis alla batteria. Adesso Matthew Herbert con Momoko Gil, il brano si intitola Fallen Again.
fallen. You wanted me until my fate reminds the feeling. You wanted to be the things you left behind the table. You thought they'd see the way you grow and change. Are you still waiting? Waiting for the sign. No one ever wanted things you wanna prove. No one else is counting things you couldn't do. Everyone is dreading life without a dignified end. You love me till I rewind. Seasons are finite till I remind. Now is the time. Strong and able, we hope we'd find ourselves in times of life. The fables we're sure to believe as long as they keep alive the longing for an archetype.
Quella di oggi è una riflessione un po' diversa dal solito, sapete che questo è uno spazio editoriale, non ho intenzione però di esprimere alcun giudizio personale né morale sulla questione che sto per raccontarvi, solo i fatti. Polymarket. Polymarket è una delle agenzie di scommesse più importanti del mondo. Basata a New York, attiva in decine di paesi, permette di scommettere praticamente su qualunque cosa, inclusa, ad esempio, la data di inizio di una guerra, oppure la data in cui un missile colpirà la tale città. Polymarket è vietata in Svizzera dal 2024 e sulla lista nera dell'autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro. Fortunatamente, viene da dire. Cos'è successo qualche giorno fa? Lo racconta un esauriente articolo uscito questa mattina sul nostro portale RSI Info. Un giornalista israeliano pubblica la notizia di un missile che ha colpito una zona periferica fuori Gerusalemme. Dopo un po' comincia a ricevere strani messaggi sui canali sociali da sconosciuti che vogliono che lui cambi la notizia. Non deve parlare di un missile che ha colpito, ma di detriti di un missile intercettato. La richiesta è bizzarra, il giornalista si fa qualche domanda, comincia però a preoccuparsi quando quelle pressioni diventano minacce. Minacce sempre più esplicite e diventano anche minacce di morte. Il giornalista a questo punto fa qualche ricerca, sporge denuncia e si scopre che questa gente che gli ha scritto aveva scommesso centinaia di migliaia di dollari sulla caduta di detriti e non di missili. Perché si può scommettere anche su questo. Se fin qui vi è già venuto il volto a stomaco, aspettate di sentire il resto. La nostra consorella, la RTS, ha di recente pubblicato un'inchiesta su alcuni enormi guadagni da parte di account registrati negli Stati Uniti sulla data esatta di inizio della guerra in Iran. In diversi casi gli account erano stati creati il giorno prima degli attacchi. Hanno puntato con precisione sul giorno giusto. Hanno incassato un sacco di soldi, parliamo di milioni di dollari, e sono spariti. Il più bello di tutti, talmente cretino da usare il nome Maga My Man, ha investito 87.000 dollari su un attacco in Iran 71 minuti prima che questo attacco venisse effettuato e ha vinto mezzo milione. Più di mezzo milione. Non ci vuole un genio per capire che questi account fanno capo a chi queste informazioni le conosce già prima, appartenenti al governo degli Stati Uniti o alle forze armate che hanno accesso a informazioni riservate. Persone che non si fanno scrupoli a scommettere sulla data di un bombardamento, quando magari la data di quel bombardamento l'hanno scelta proprio loro. Chiudo con la classica ciliegina, perché non è finita. Il fondatore di Polymarket, che si chiama Shane Copeland, è newyorkese, ha legami molto stretti con l'amministrazione Trump. Il figlio di Trump, Donald Trump Jr., è consulente strategico della società e ha investito anche in questa piattaforma. E guarda un po', appena Trump si è insediato lo scorso anno, sono state magicamente chiuse d'ufficio alcune inchieste federali che stavano facendo luce su aspetti poco chiari del funzionamento di questa piattaforma di Polymarket. Allora, adesso capirete perché ho iniziato dicendo che non avrei espresso giudizi morali. A cosa serve esprimere un giudizio morale davanti a vicende come queste? Davanti a queste persone?
Mi sono accorta di aver imparato a sognare troppo in grande, di aver imparato a guardare l'orizzonte ignorando il mare e le onde che mi portavano su. Mi sono accorta di aver imparato ad avere un obiettivo, che come obiettivo aveva l'esclusione del riposo, dell'amore, che mi portavano giù. Ma il manuale da cui l'ho imparato, ereditato, e mi ha insegnato che amare è tempo sprecato. Dovrei imparare dai miei organi interni, dovrei imparare a non digerire i sentimenti, a rallentare il metabolismo, che stare male per eccesso di cinismo. Sono sporta dalla ringhiera che chiude il mio senso del dovere, ma le vertigini e la paura di cadere hanno spostato la mia gravità verso l'altezza della serietà. Ma il manuale da cui l'ho imparato era datato e mi ha insegnato che amare è tempo sprecato. Dovrei imparare dai miei organi interni, dovrei imparare a non digerire i sentimenti, a rallentare il metabolismo, che stare male per eccesso, accesso da cinismo. Dovrei imparare che non ho imparato da me, che non ho ascoltato il mio corpo nemmeno, nemmeno un istante. Ho imparato che non ho imparato a imparare da me. Ho imparato che non ho imparato a imparare da me. Ho imparato che non ho imparato a imparare da me. Ho imparato che non ho imparato a imparare da.
Anna Castiglia con un brano dal singolare titolo Organi interni.
K.
Siamo arrivati alle 18:02 minuti all'appuntamento con i consigli. Ci spostiamo a Milano nello specifico, dove dal 7 al 21 marzo, quindi ancora per qualche giorno, la Fabbrica del Vapore ospita il MUPA, Museo del Patriarcato. È un percorso espositivo con 27 cimeli, diorami e installazioni multimediali che in realtà parte da un'idea molto interessante, quella di far finta di essere nel 2148, l'anno in cui, secondo l'ultimo Global Gender Gap Report, verrà finalmente raggiunta la parità di genere. Quindi questi oggetti che vengono esposti, queste installazioni, ci raccontano un presente che per noi è il presente nel 2026, ma per chi, lo spettatore che verrà catapultato nel 2148, è un lontano passato. Io saluto Fabiana Costantino, che è con noi per raccontarci di questa singolare iniziativa. Buonasera, benvenuta.
Buonasera, buonasera a tutte e a tutti, grazie.
Allora, io direi di partire da così una domanda che scherzosamente rilancia l'iniziativa e la scelta di ambientare il percorso nel 2148. Se un domani il patriarcato sparisse davvero, se nel 2148 davvero fosse l'anno, speriamo prima, ma comunque se arrivassimo davvero a questo traguardo, potremmo veramente sperare in una società libera dai pregiudizi di genere?
È proprio così, è il motivo per cui ActionAid ha immaginato questo percorso, questa esposizione, questa iniziativa, perché vogliamo affermare una cosa semplice ma evidentemente non così chiara nella mente delle nostre istituzioni, ovvero che la violenza maschile contro le donne, i femminicidi, non sono frutto di un qualcosa che non si può superare, ma sono frutto di una cultura specifica che può essere cambiata. Il patriarcato esiste, è vivo e vegeto tra di noi e produce una serie di disparità, di differenze di opportunità tra i generi, di disuguaglianze che si sommano poi le une alle altre anche a secondo di del si è disabili o se si ha un background migratorio o altre forme, diciamo, e rende tutte e tutti noi immersi in un clima che determina la violenza. La violenza si può superare, certamente, ma se si cambia questa cultura in cui siamo tutte e tutti immersi.
E dal punto di vista della reazione dei visitatori, visto che comunque è già aperta da un po' questa installazione, questo Museo del Patriarcato, cosa vi siete trovati davanti? Che tipo di reazione c'è stata a quest'idea di essere trasportati nel futuro?
Beh, sicuramente noi quando come ActionAid abbiamo immaginato questa iniziativa pensavamo di sicuramente l'abbiamo immaginata proprio come un'operazione di design speculativo, perché è questa, quindi un modo per creare una distanza tra quello che si vive tutti i giorni, allontanandosi mentalmente dal punto di vista immaginario, proprio per riconoscere ciò che non riconosciamo, che non vediamo, che normalizziamo, che consideriamo invisibile oppure che consideriamo immutabile nella nostra vita, quindi come qualcosa da accettare. Quando abbiamo inaugurato per la prima volta questa iniziativa a Roma nel novembre 2025, abbiamo avuto una sorpresa all'inizio, sia dal punto di vista del numero dei visitatori che hanno aderito a questa iniziativa, hanno voluto visitare lo spazio, ma anche rispetto all'impatto emotivo che questo tipo di mostra suscita nelle persone, perché è come vedersi allo specchio quasi per la prima volta in alcuni casi e riconoscere delle cose che si subiscono a volte silenziosamente. Quindi è un percorso, è come vedere la propria vita da quando ci si alza la mattina a quando si va a dormire la sera in talmente tanti ambiti che stupisce, che fa sentire disagio. E poi abbiamo notato con grande, diciamo, felicità anche il fatto che questo museo in questi giorni è molto molto frequentato anche da uomini, non solo da donne, da coppie, da famiglie che insieme riflettono su queste situazioni e forse a volte li vedo discutere anche un po' animatamente, ma riflettono insieme e magari si comincia insieme un percorso di decostruzione, che è quello che stiamo cercando di fare con questo museo.
A proposito di percorso, le chiederei di raccontarci un po' di più, proviamo a entrarci insieme in questo percorso espositivo. Che cosa si trova davanti il visitatore che venga al Museo del Patriarcato, alla Fabbrica del Vapore?
Ma appunto sono 27 opere, la prima è una vera e propria un po' provocazione. Il visitatore quando sta per entrare nel 2148 si trova un grande zerbino con sovrascritto patriarcato e lo invitiamo a calpestarlo. L'opera si intitola proprio Calpesta il patriarcato. Poi ci sono opere che raccontano la violenza in ambito digitale, nel mondo dei trasporti e nello spazio pubblico, la disparità nel carico di cura domestico, sia nella cura della casa che dei figli, i media, la pubblicità, le immagini sessiste, l'utilizzo dei corpi, la violenza in ambito sportivo, sono veramente, e anche addirittura tutto ciò che riguarda gli stereotipi, è una rigida divisione dei ruoli che viene messa nelle nostre menti sin dall'infanzia più tenera. Infatti mostriamo anche libri della scuola primaria che riproducono costantemente stereotipi che riguardano i ruoli. Si parla anche molto di maschile, mettiamo in luce come questi stereotipi impattino negativamente non solo sulle donne, sulle bambine e sulle ragazze, ma anche sui ragazzi, perché esistono nella nostra società delle emozioni che sono considerate adatte ai maschi, emozioni invece adatte alle femmine, e questo ovviamente produce anche lì un disagio, perché se non si entra, non si è conformi a questi stereotipi, si risulta sbagliati.
Noi ricordiamo che alla Fabbrica del Vapore il Museo del Patriarcato sarà visitabile fino al 21 marzo, come dicevamo all'inizio. Non è solo un percorso espositivo, ma ci sono anche degli eventi, degli incontri. Non so se prima di salutarci vuole cogliere l'occasione anche per ricordare se ci sarà qualcosa che merita di essere visto, a cui merita di esserci, insomma, tra qui e sabato 21 marzo.
Assolutamente sì, il MUP appunto non è solo un'esposizione, un museo, ma è un luogo di confronto, di dibattito, di approfondimento di tutte queste tematiche con associazioni, realtà, personaggi pubblici che vengono da tutta Italia. In particolare vi segnalo prima della fine un incontro molto bello con Irene Facheris, in cui si parlerà proprio del maschile e del ruolo dei maschi in questo processo di cambiamento. È anche un momento di intrattenimento con un momento di stand-up comedian con Serena Bongiovanni. Vi aspettiamo fino a sabato, siamo lì.
Grazie allora Fabiana Costantino di ActionAid, coordinatrice del Museo del Patriarcato, fino al 21 marzo visitabile alla Fabbrica del Vapore di Milano. Grazie mille, buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Ça, c'est l'histoire de
Mélodie Nelson.
Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Ses jours étaient comptés, 14 automnes et 15 étés. Un petit animal, que ça.
Mélodie Nelson.
Une adorable garçonne et si délicieux enfant. Que je n'ai connu qu'un instant. Oh, ma mélodie. Ma
Mélodie Nelson.
Aimable petite conne. Tu étais à condition.
L'appuntamento con Cappa e Spalla di questa sera è affidato alle sapienti mani di Rachele Bianchi Porro, nostra collega, che con piacere ritroviamo qui a Cappa. Rachele, buonasera e ben ritrovata.
Buonasera, buonasera a tutti. Grazie per le sapienti mani.
In realtà sarebbero le sapienti parole, visto che siamo in radio, ma non è un modo di dire efficace, dire sapienti parole non si capirebbe. Ad ogni modo, di cosa parliamo? Chi ci ha ascoltato dall'inizio si ricorderà che alle 5:20 il nostro Lulepori ci raccontava, nel parlare del Salone del Libro di Ginevra, anche di quanto sta accadendo a Parigi con quello spacciatore di libri di Amazon, così l'ha chiamato Lulepo, le parole sue. Allora, tu vuoi tornare sull'argomento un po' con più profondità, allora lascio a te la parola. Cosa sta succedendo a Parigi? C'è movimento, c'è parecchio movimento nel mondo editoriale francese di fronte a una proposta di Amazon che non è piaciuta.
Ah no, assolutamente. E poi come io una volta studiavo a Parigi quando ero giovane e uno dei miei professori mi diceva: guarda, noi francesi siamo gli specialisti della rivoluzione e penso che questa vicenda lo dimostri molto molto bene, perché cosa è successo? Allora, dal 17 al 19 aprile al Grand Palais di Parigi è in calendario il Festival du Livre, no? Il Salone del Libro. Amazon era annunciato come lo sponsor principale dell'evento. Naturalmente i librai indipendenti sono andati su tutte le furie e qui torniamo al punto del sono bravissimi a fare la rivoluzione. In Francia si sono riuniti sotto allo slogan di Amazon non è un amico del libro, hanno minacciato un boicottaggio colossale. La faccenda è andata avanti neanche molto a lungo, in realtà sarà durata una settimana. Dopodiché sia Amazon che gli organizzatori hanno dovuto fare retromarcia, insomma collaborazione sospesa, Amazon non sarà al Salone del Libro di
Parigi. Devo dire che in questi casi, Rachele, mi interessa il tuo parere, ma trovo sempre piuttosto bizzarro, un po' singolare, anche molto naif, come gli organizzatori di eventi così giganteschi non si rendano conto della tempesta che sta arrivando quando loro stessi la creano. Ma veramente tu organizzi il Salone del Libro a Parigi, il luogo delle rivoluzioni, come tu dicevi, e non ti aspetti che avere Amazon come sponsor principale produrrà dei casini giganteschi? Ma boh.
Allora, sono molto d'accordo con te e questa è stata anche la mia prima lettura. Poi però sono andata a leggere un po' di commenti in questi ultimi giorni e qualcuno faceva notare, Amazon fa sempre notare una cosa prima di tutto, un po' risentita, ha ricordato il proprio peso fiscale che è notevole e poi ha anche fatto notare, guardate che la Francia è un paese in cui più del 90% dei comuni, e ripeto più del 90% dei comuni, non ha una libreria. E quindi noi abbiamo comunque una portata in questo contesto, è una cifra che a me ha molto stupito. E poi appunto leggevo diversi commenti in cui si faceva notare come in realtà chi ha davvero messo un po' in difficoltà nell'ultimo decennio le librerie, certo c'è Amazon e ha il suo peso, anche perché c'è tutta una questione legale di cui vi parlo tra un attimo, però sono le grandi catene soprattutto come Fnac, come Barnes & Noble, che hanno i loro punti vendita ben distribuiti su tutto il territorio e quindi è molto semplice andarsi a prendere i libri e quelli sono insomma i distributori con il maggior peso, la maggior fetta di mercato, rappresentano, anche se anche loro dalla crisi del libro sono messi in difficoltà ultimamente, però hanno sempre la quota maggiore di mercato, cioè il 28,4%, vengono seguiti dalle librerie indipendenti che sono ancora il 23,7% e solo dopo al 22,2% arrivano le vendite online. Perché? Perché la Francia è comunque un paese che ha cercato di creare, soprattutto dal Covid in poi, una sorta di sistema che andasse a tutelare le librerie indipendenti e aveva creato questa sovrattassa per gli acquisti online sotto i 35 euro, acquisti online relativi ai libri naturalmente, per cui chiunque faccia un acquisto online deve pagarsi questa sovrattassa e non diventa più granché conveniente. Cosa è successo? Amazon ha trovato la regola, hai trovato l'inghippo, no? di quella regola, la falla. Se consegnano i libri nelle cassette di distribuzione, che adesso stanno comparendo anche un po' vicino a noi, sapete, quei locker come ci sono all'IKEA, per intenderci, questa tassa possono non farla pagare. Quindi, insomma, è tutta una questione molto complessa. C'è da dire che il dato veramente inequivocabile è che è il calo delle vendite del libro in generale. Quindi qualcuno si diceva, ma non sarà che il vero avversario delle librerie in generale sono i nostri telefoni e le piattaforme tipo Netflix? E forse potremmo anche riflettere su questo. Comunque è vero, è una piccola storia da Davide contro Golia che ancora ci fa pensare che le librerie indipendenti possano avere il loro peso e la loro voce. Questo è molto bello.
Tu come, perché è vero che poi quando la racconti, quando approfondisci, è più difficile puntare il dito su Amazon e dire è tutta colpa tua. Come vedi allora, come ti spieghi magari avendola osservata, avendola raccontata, questa levata di scudi contro Amazon? Cioè il libraio è veramente convinto che Amazon sia l'origine dei suoi mali o si rende conto delle varie concause che tu efficacemente ci hai raccontato?
Allora, io penso che i librai si rendano conto molto bene di tutte le concause, di come il sistema sia molto complicato e quindi ogni tassello in più che ti mette in difficoltà cerchi di reagire in tutti i modi. In più, bisogna dire, non dipingiamo Amazon come il santone nel deserto, il 90% dei paesi senza librerie. Certo, quella, certo, insomma, certo. Poi bisognerebbe vedere anche quante librerie hanno chiuso perché esiste Amazon.
Appunto.
Bisognerebbe fare un'analisi e io non sono riuscita a farla così velocemente. C'è anche da dire che Amazon diffonde, questa era un'altra cosa che io non sapevo, sempre più libri scritti dall'intelligenza artificiale e promossi tramite chatbox, quindi insomma vizia un po' anche quel genere di mercato, sta creando un mercato parallelo. In Francia poi recentemente, ne avevamo parlato proprio anche in questo spazio, c'era già stata una rivolta, questa volta dei traduttori francesi, perché una casa editrice come HarperCollins aveva ha iniziato ad affidare parte delle proprie traduzioni all'intelligenza artificiale. Quindi il sistema delle big tech sta effettivamente riunendosi, complicando ancora di più un mercato che è inevitabilmente, insomma, sempre in diminuzione. Questo ci fa riflettere.
Eh sì, fa riflettere, anche perché è il classico caso, lo sappiamo per mille motivi, Amazon è un competitore globale che schiaccia qualunque cosa per la forza dei numeri che ha, è il classico caso di abuso di posizione dominante. Una volta che tu occupi una quota di mercato abbastanza significativa, puoi cominciare a dettare tu la politica, non solo dei prezzi, ma anche di che cosa far uscire, che cosa no e che cosa proporre. Devo dire, Rachele, che questa idea dei libri pubblicati, scritti da intelligenza artificiale, è particolarmente inquietante. Non so se tu sei una vorace lettrice, ti è già capitato di leggere qualcosa del genere o te ne tieni lontana?
Allora, me ne tengo lontana perché ancora si nota molto la differenza. Ogni tanto capito su notizie che sono evidentemente state scritte o tradotte da intelligenza artificiale e si capisce lontano meglio che quella è una macchina, insomma la capacità di approfondimento è limitata alla simulazione di una conversazione naturale. Però proprio qualche tempo fa, un paio di settimane fa, ho avuto in studio Bruno Giussani, che ha appena pubblicato, insomma, La mente sotto assedio, e di questo ci parla, di come l'intelligenza artificiale stia assediando le nostre menti. E lui, insomma, prevede un po' questo, che tra non molto tempo probabilmente nelle librerie avremo lo scaffale dei libri scritti dall'intelligenza artificiale, o forse gli scaffali, e lo scaffale dei libri scritti dalla mente umana. Non lo so, sembra un po' una distopia, spero che non ci arriveremo troppo in fretta, mettiamola così.
E sarà interessante vedere le persone su quale scaffale si dirigono, non le persone come noi, ma le persone che saranno nate in un ambiente in cui l'intelligenza artificiale sarà naturale quanto per noi è naturale la compagnia della televisione, per esempio. Rachele, grazie.
Anche perché, guarda che...
Sì.
No, volevo solo dire che anche le big tech stanno allenando le macchine a scrivere e a pensare come gli umani, nutrendoli proprio di grandi classici del passato, smembrandoli e dandoglielo in pasto.
È il grande tema, è quello dei diritti.
Bisogna tenere la guardia alta.
L'abuso dei diritti. Leggevo proprio oggi che c'è una nuova attrice virtuale che ha fatto esplodere il bubbone proprio anche nel campo cinematografico di Hollywood, perché è un'attrice che assomiglia, è un mix di alcune attrici molto famose, ma nessuno ha pagato i diritti su niente e naturalmente questa attrice è in vendita, perché è un prodotto artificiale, è in vendita per avere piccole parti nei film, e devo dire, ho visto un paio di spezzoni proprio oggi, è piuttosto impressionante. Rachele, come sempre in questi argomenti poi si rischia di dilagare perché ci vengono in mente un sacco di cose. Intanto grazie perché ci aiuti anche oggi a fare un po' di stretching alla mente, un po' di allenamento e allungamento muscolare, e sì, ma speriamo sia anche l'occasione per ricordare quanto è importante per questo allenamento leggere libri. Aggiungerei anche di carta, ma poi sembro vecchio.
È bellissimo, diciamocelo. Stiamo attenti, caro Marco, grazie a voi.
Grazie, Rachele, a presto.
Wake up in a darkened room, feel so gloomy since you went away. If I let the light come in, could I make it for another day? 'Cause I never know when you'll be back again.
Again,
every time you go, time is your only plan. If it is, you know, you hold it in your hand.
It's in your hand.
Say, my eyes are closed, please make me understand. once was quite enough for me to look back at my life wasted in tears, calling like a buzzing bee on a phone that you don't even hear. 'Cause I never know when you'll be back again,
again, again.
Every time you go, time is your only plan.
Your only plan.
If it's yes or no, you hold it in your hand.
It's in your hands.
So my eyes are closed, please make me understand. Where's the faith I've given you, despite my fears, through all these years, despair's what I've been driven to. I always wish that you'd be true like me, 'cause I never know when you'll be back again,
again, again.
Every time you go, time is your only plan.
Your only plan.
If it's yes or no, hold it in your hand.
It's in your hands.
And my eyes are closed, please make me understand. Tiliapa, tiliapa, paliabara di paliabade. Tiliapa, di parada pe pate, peliapa pe. Tiliapa, yele le la pa. Poliapa, pariapa, pe, lo poroea.
Gabby Hartmann con Buzzing Bee, il disco d'esordio di questa cantante francese, Gabrielle Hartmann al secolo. Poi il nome d'arte Gabby Hartmann è più musicabile in un contesto internazionale. L'album è del 2023 ed era il penultimo brano per quanto riguarda K quest'oggi. Ci salutiamo con le note di Henry Butler e Steven Bernstein con Sam Aiko, il titolo di questo brano del 2014 dall'album Viper's Drag. Sono le 18:25 minuti, l'augurio non può che essere quello di una piacevole, serena e tiepida serata. Da Marco Pagani veramente con piacere, ci ritroviamo domani alle 5, sempre con K. Vi ricordo l'appuntamento, il prossimo appuntamento con l'attualità culturale invece è domani alle 6 del mattino con Natascia Fioretti con Verde Aurora, poi arriva Barbara Camplani alle 11 con Alphaville e poi ci siamo noi alle 17, come dicevo. Grazie mille a chi ci ha ascoltato e anche a chi non ci ha ascoltato, a chi ci critica e a chi ci manda messaggi di stima, apprezziamo tutto in egual modo e le critiche non fanno che aiutarci e spronarci a migliorare. Un caro saluto, buona serata.
dressed in red. I go under. Bet you 5,000 till you're dead. Jack, come on, be honest. Talking by head now. Head now. I go under. Come on, feel it, I'm not in it. Come on, feel it.